Inviato speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini,
storie,
problemi,
tendenze,
opinioni.
In questo numero.
Stupri di guerra. Fra 3 giorni all'ONU verrà presentato il primo rapporto internazionale sullo stupro etnico. Dalle 20.000 italiane violentate dagli alleati dopo lo sbarco di Anzio alle recenti tragedie della Bosnia e del Ruanda. E la violenza carnale come arma di guerra ora non risparmia neppure gli uomini. Carne da macello.
Di Milvia Spadi.
Io ero una giovane studentessa di 19 anni, sono andata a studiare a Sarajevo, anche se sono serba, proprio dalla Serbia. Mia più grande paura era, se qualcuno entra, di essere portata nel lager, anche se nessuno mi ha detto che i lager esistono.
Tu non avevi mai sentito parlare dello stupro come arma di guerra?
No. No, non ho mai sentito, anche se mia nonna, lei diceva, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando venivano i militari, io con bambini scappavo, potevano essere cetnici, che sono nazionalisti serbi, tedeschi, potevano essere italiani, americani e russi. In un paese vicino c'era nel 45 un campo dei russi che hanno stuprato tutte le donne di questo paese, che erano tra l'altro alleati.
Così racconta Bibliana Ljubili Savljević, oggi mediatrice culturale in Italia. La prima norma contro le violenze dei militari sulle donne è il Liberal Code, risale al 1863, durante la guerra civile americana. Ma si deve arrivare al dopoguerra e al Tribunale Internazionale di Tokyo per vedere condannati 2 degli ufficiali che, secondo le sentenze, non impedirono nel 1937 il noto massacro di Nanchino, 80.000 fra bambine, donne e anziane. Nel 1949 anche la Convenzione di Ginevra esprimerà il suo dissenso, ma a sancire con un tremendo neologismo, stupro etnico, la violenza come tattica di guerra sarà il conflitto nella ex Jugoslavia. I successivi tribunali internazionali produrranno anche delle sentenze.
Il soldato mi ha portato in camera. Io urlavo, mi difendevo. Attorno a me sentivo solo le urla di mia madre.
Sento ancora il suo alito, vedo i suoi occhi. Avevo 13 anni e mezzo. Il momento più difficile della mia vita è stato quando mio figlio, dopo tanti anni, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: «Credi che non sappia?».
Così le voci da un recente documentario di Francesco Fossa. Il 21 giugno del 2008 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha definito crimine contro l'umanità lo stupro, una tattica per instillare paura. Una svolta storica che deve trovare compimento entro il 30 giugno di quest'anno, quando il segretario generale Ban Ki-moon dovrà trasmettere al Consiglio un rapporto che individui quei conflitti dove la violenza è stata usata contro i civili. Quel rapporto non potrà che essere un triste elenco di orrori e brutalità. Sonia Giara, specialista in diritti umani, ha appena concluso uno studio sulle norme internazionali su questo argomento.
Nonostante le evidenze che furono portate davanti alla Corte Militare Internazionale sia a Tokyo che a Norimberga, non fu mai emessa una condanna in tal senso, se non nel Tribunale Militare Internazionale di Tokyo. La prima sentenza però, dove espressamente vengono condannati i crimini di violenza sessuale e stupro, si hanno con il Tribunale Penale Internazionale dell'ex Jugoslavia. Per esempio, nel caso Tadic, la Corte si pronuncia in favore di un rientro della nozione di stupro e di violenza sessuale come motivazione per il crimine di persecuzione. Prima era, le motivazioni del crimine di persecuzione erano quelle politiche, religiose o etniche, razziali. Oppure nel caso Celebicic la Corte sentenziò che la violenza sessuale poteva costituire atto di tortura. O ancora nell'imputazione a Stankovic riguardo la casa di Karaman, dove furono internate 9 donne, si parlò di violenza sessuale entrante nella fattispecie criminale di schiavitù.
Saranno le vicende delle donne violate prevalentemente nella Bosnia Erzegovina a far venire alla luce un tema ignorato, nascosto anche per vergogna dalle stesse vittime, ma che percorre tutte le guerre e, citando solo le più recenti cifre, si rabbrividisce: 80.000 a Nanchino nel 37, 20.000 i casi accertati, ma sono molti di più, dopo lo sbarco alleato ad Anzio, quando ai soldati come premio fu data carta bianca per 2 giorni. Cosa accadde, immortalato nel noto capolavoro del neorealismo, La ciociara? 300.000 le donne in mano ai soldati pakistani in Bangladesh nel 71, decine di migliaia in Birmania nella guerra del 96 e poi la ex Jugoslavia, Nicole Corritore dell'Osservatorio dei Balcani.
Le stime ad oggi si aggirano sui 25.000 donne, anche se altre fonti arrivano anche fino a 50.000. Il problema dei numeri è legato a tre questioni. Molte donne che hanno subito stupro le hanno subito in campi di concentramento, una volta uscite sono sfollate sullo stesso territorio o fuori dal territorio bosniaco e in altri paesi. C'è un numero non indifferente di donne che sono anche decedute dopo le violenze subite, non solo sessuali, e donne che non hanno neanche mai denunciato. Probabilmente ai numeri definitivi non si arriverà mai, però i risultati di un progetto di raccolta di testimonianze, solo con quel piccolo progetto lo sono arrivati a contare 3.000 stupri nel giro di pochi giorni in aree ben specifiche.
Per un perverso parallelismo della crudeltà bellica, mentre nella ex Jugoslavia lo stupro etnico diventava strategia bellica, lontano, altrove, in Africa, Tutsi e Hutu in guerra tra loro ideavano la stessa pratica. In Ruanda, come in Liberia o in Sierra Leone, il ventre delle donne diventa il territorio di battaglia. Federica Ruggero, sociologa, ha fatto ricerche in Ruanda dopo il genocidio.
Se gli uomini sono stati decimati, le donne per buona parte sono state lasciate in vita proprio con il desiderio da parte dei genocidari di far conservare loro la memoria di quelle violenze. I processi che sono in corso comunque ricalcano quei meccanismi di violenza, per cui sono costrette a ripercorrere e a ricordare il trauma anche attraverso i caciaccia, che sono questi tribunali tradizionali per il genocidio. Sono completamente abbandonate a loro stesse, però allo stesso tempo sono state in grado di creare dei meccanismi di autoaiuto attraverso il quale superare il trauma, quindi hanno creato moltissime associazioni superando qualsiasi forma di differenza, se vogliamo etnica, proprio perché sono consapevoli del fatto che è stato proprio quello a portarle al genocidio. Vorrei ricordare che grazie al lavoro delle donne ruandesi il genocidio è stato riconosciuto come crimine internazionale.
E anche il peggior capitolo della storia, il nazismo e la persecuzione nei lager, dove la marcatura della razza voluta dall'ideologia nazista pretendeva distanze, ha inventato un aberrante utilizzo del corpo femminile. Antonella Petricone dell'associazione Bifree di Roma racconta una scoperta storica recente, il lager di Ravensbrück.
L'inferno delle donne, come è stato definito in alcune memorie. Ravensbrück è stato fino a qualche tempo fa un campo mai nominato. Si è scoperto dalle poche sopravvissute che hanno portato testimonianza e da documenti che le donne venivano selezionate, portate all'interno di strutture esistenti in altri campi di concentramento che venivano definite le case della gioia. All'interno di queste case della gioia venivano fatte prostituire, per cui una donna doveva prestare favori sessuali ai prigionieri che potevano accedere all'entrata in bordello grazie a un sistema di premiazione se conducevano una condotta di lavoro esemplare. Non è ancora chiaro se usufruivano delle case della gioia anche gli stessi soldati SS, e per evitare che raccontassero di questa esperienza venivano subito dopo eliminate.
La violenza sessuale è un'arma di sottomissione, chi ne è vittima è umiliato, offeso, violato anche nell'identità. Le conseguenze riscontrate su queste vittime raccontano di infiniti incubi notturni, follia, suicidi. Un'altra ulteriore rivelazione arriva ancora dalla Bosnia, Nicole Corritore.
Circa un anno e mezzo fa la Bakir Asicic, presidente dell'Associazione Donne Vittime di Guerra, dichiarò che un piccolo gruppo di uomini si era rivolto all'associazione chiedendo di essere sostenuti e potessero anche accedere a un percorso di sostegno psicologico per affrontare le violenze sessuali che loro avevano subito durante la guerra. Hanno fondato un'associazione che si chiama Associazione Stečak. Ancora non viene affrontato pubblicamente questa questione, perché se già assistiamo a una grande difficoltà delle donne stesse ad ammettere di aver subito una violenza, perché questo le pone in una condizione di ulteriore difficoltà di essere accettate, se non riaccettate, nella comunità di appartenenza. Figuriamoci nel caso di un uomo in una società comunque patriarcale, dove l'uomo rappresenta il simbolo della virilità.
Io ho
L'ONU vuole dare il suo impegno, ma non sono sufficienti i tribunali internazionali. Fondamentale è la definizione giuridica e semantica di queste atrocità, prima di tutto, per metterle a fuoco. Cosa manca nel quadro giuridico, Sonia Giare?
Con lo statuto della Corte Penale Internazionale ci sono stati degli avanzamenti. Per esempio, ora il genere rientra come motivazione alla base del crimine di persecuzione e manca il rientro del crimine di stupro nella fattispecie criminale di genocidio. Associazioni femminili avevano avanzato la proposta di dedicare un'intera sezione prettamente alle violenze sessuali. Questo forse è quello che manca e che è mancato soprattutto. È stato comunque un intervento a lungo termine di supporto alle vittime di violenze sessuali, cose che in Ruanda è stato avviato, ma comunque erano interventi che avevano dei fondi economici limitati.
Se si prova a quantificare e a dare il numero delle persone violate, si dovrebbe parlare di sterminio. Quantificare è importante, ma non solo. Nicole Corritore.
Cosa importante sicuramente è i processi per continuare nel percorso di ricerca di giustizia. Questo è un punto fondamentale su cui tutte le associazioni continuano a battere il chiodo, perché dicono che qualsiasi percorso di recupero psicologico, di reinserimento sociale, non può non considerare la loro necessità di ottenere giustizia. È molto importante anche perché oggi in Bosnia piccoli, tra virgolette, carnefici vivono liberamente negli stessi luoghi dove le violenze sono state perpetrate e nei luoghi dove tutta una parte di queste donne sono tornate a vivere.
Ambra Pirri, studiosa del femminismo postcoloniale, propone di seguire l'esperienza del Messico, dove la deputata Marcel Alagard è riuscita a far istituire una commissione speciale sul femminicidio. Riguardava le uccisioni delle donne di Ciudad Juárez.
È sempre femminicidio, poiché è fatto con la complicità delle istituzioni e poiché avviene da 2500 anni ed è da una parte il risultato della differenza di potere, dall'altra a sua volta la rigenera, quindi è un circolo vizioso. Altre donne stanno tentando di fare passare il termine femminicidio come termine legale. Poi se noi andiamo nella storia, guardiamo alla caccia alle streghe, agli stupri su cui si fondano le nazioni, ai ratti delle Sabine, è uno dei modi per nascondere la violenza contro le donne, fare finta che sia sempre un caso isolato, che sia un momento di passione o di pazzia. È chiaro che le leggi fino ad oggi le fanno gli uomini e in nome degli uomini. Non a caso il corpo delle donne è un luogo pubblico su cui fare le leggi.
Quest'anno ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino un film sulle donne peruviane. Tetas Sostada o Il canto di Paloma racconta la sindrome dei figli che con il latte materno assumono il timore della violenza. Due anni fa, sempre a Berlino, vinse il film Grbavica sulla Bosnia-Herzegovina, il problema di una madre fuggita all'estero con la figlia nata da uno stupro.
Che cosa ho preso di papà? Lo sai almeno chi è mio padre? Tu non lo sai! Sei una bugiarda, per tutta la vita mi hai detto delle bugie! Voglio la verità!
Rendere note queste vicende è importantissimo. Il film, proiettato nelle sale della ex Jugoslavia, ha rotto un muro, smosso l'opinione pubblica e costretto il governo ad assumere provvedimenti. Perché le conseguenze nella vita di queste persone sono infinite. Ci sono i figli, nati dall'odio, i traumi e una vita da ricostruire dopo tutto il dolore generato da questi avvenimenti. Trovare fiducia negli altri e nel futuro, dopo tutto questo, ovviamente è difficilissimo. Ed è incredibile constatare che, malgrado tutto, le donne, specie quelle africane, sono in grado di ricominciare, propongono soluzioni e un'altra idea della vita, ancora Federica Ruggero.
Adesso si trovano donne considerate tutsi e considerate utu a collaborare insieme, e mogli di genocidari con donne vittime dei genocidari che collaborano fianco a fianco.
Quali sono le cose che maggiormente si evidenziano di un'esperienza così terribile, una volta nati i figli?
Diciamo che hanno avuto lo stesso problema che si è riscontrato in Bosnia, tanto che ci sono ormai diversi contatti con le donne bosniache, stanno cercando di sperimentare delle pratiche nuove, assolutamente inedite, perché inedito è stato il genocidio, per poter rispondere anche alle domande di ragazzi che sono nati dagli stupri e che non sanno assolutamente nulla di come sono venuti al mondo. Le donne ruandesi, ma anche le donne bosniache, in un certo senso sono assolutamente impreparate a spiegare a quei figli cosa realmente è successo. Molti di questi ragazzi poi sono andati ad allargare le fila dei ragazzi di strada, perché molti sono stati abbandonati. Molte altre donne invece hanno adottato questi ragazzi proprio perché magari durante il genocidio hanno perso magari i loro figli. Effettivamente le donne stanno fornendo delle modalità diverse anche che di stare al mondo, no? In un paese in cui l'odio ha sempre separato, distinto, stanno costruendo qualcosa di veramente nuovo e veramente importante, non hanno preso parte a quelle dinamiche di potere che hanno portato poi al genocidio.
Termina qui la prima parte di Inviato Speciale.
La seconda parte andrà in onda tra poco, subito dopo il GR1 delle 9.